avete identificato una nuova variante che è un po' un mix tra le varie varianti identificate nell'ultimo periodo, ma intanto cos'è una variante e cosa significa averne scovato una diversa, una nuova?
Una variante è un virus che nel corso della sua normale attività replicativa negli esseri umani fa degli errori nel replicare il proprio genoma, cosa che succede abbastanza di frequente per i virus a RNA, e questi errori sono compatibili con la normale sopravvivenza del virus, non solo, producono un virus che è leggermente o molto diverso rispetto al prototipo originale di questo stesso virus.
Diciamo che è una definizione diversa da un altro punto di vista di evoluzione, poi bisogna vedere se l'evoluzione
sì.
porta a un
no,
vantaggio oppure no, giusto?
È assolutamente un fatto connesso all'evoluzione, non sempre l'evoluzione provoca un vantaggio, a volte provoca anche delle situazioni non di vantaggio, ma insomma sì, è sicuramente così.
E questa variante ovviamente voi ancora non sapete se ha un vantaggio evolutivo rispetto alle altre,
no?
Giusto?
No. Non lo sappiamo perché questa variante è stata vista in pochi casi, assolutamente. Sappiamo che ha delle caratteristiche che sono un po' la somma dal punto di vista genetico delle caratteristiche che le tre varianti più note, che sono l'inglese, la variante sudafricana e la variante brasiliana, possono avere. Le varianti del genoma, cioè le modificazioni dell'acido nucleico, dell'RNA virale, del genoma del virus, non sempre producono una differenza nelle caratteristiche comportamentali e nella fisiologia e nella biologia del virus. A volte sono semplicemente delle variazioni di tipo genetico. Ecco, in questo caso ci sono delle variazioni di tipo genetico che hanno prodotto delle modificazioni strutturali, ad esempio della proteina S, che rendono il virus ragionevolmente differente rispetto al virus prototipo isolato a Wuhan 15 mesi fa o al lineaggio B1, che era quello che circolava soprattutto in Europa fino alla comparsa della variante inglese.
Faccio un piccolo passo indietro e le chiedo, visto che adesso c'è molta più attenzione anche solo rispetto a un paio di mesi fa per queste varianti, vista anche l'emersione della variante inglese, più contagiosa, forse, dicono alcuni, anche più letale?
No, solo più contagiosa. Noi adesso abbiamo il 41% di, ed è un dato di 7 giorni fa, di prevalenza in Emilia-Romagna di variante inglese nei pazienti. Se fosse più letale avremmo un aumento del numero dei morti e un aumento dei pazienti in terapia intensiva. E non è vero. Secondo me parlare di aumento di letalità e aumento di trasmissibilità partendo da un dato genomico è assolutamente impossibile. L'aumento di letalità dipende fortemente dalla fitness virale per determinate cellule. L'aumento di trasmissibilità dipende all'80% dal comportamento umano e al 20% dalle caratteristiche del virus. Quindi partire da un genoma e dire che c'è un aumento di trasmissibilità, onestamente credo che sia molto difficile, insomma, molto molto molto.
Tornando alla domanda che le volevo fare inizialmente, se noi avessimo dato la stessa attenzione al sequenziamento delle varianti già da prima, quante altre varianti come quella che avete trovato voi in questi giorni saremmo riusciti a identificare anche nei mesi precedenti?
Quante non glielo so dire, tante di sicuro. Varianti note, se lei va su un bellissimo sito che si chiama Pangolin, dove ci sono praticamente tutte le varianti note del coronavirus, io credo che i record di quel sito lì siano circa 8.000. Il che significa che ci sono 8.000 varianti diverse del virus che magari differiscono per 3 nucleotidi in 2 posizioni di un gene, per me un nucleotide in un altro gene, e sono tutte varianti diverse che sono state identificate ma che onestamente hanno poca rilevanza dal punto di vista epidemiologico e clinico, cioè della patologia che causano. Lo studio delle varianti è importante perché il virus continua a cambiare e noi dobbiamo capire con chi abbiamo a che fare. Il primo problema è che le varianti possono, come ha fatto la variante inglese, ed è una delle cose che utilizziamo oggi per identificarla, sfuggire ad alcuni test diagnostici. La variante inglese è il gene S che è decisamente modificato su alcuni, uno o due test diagnostici che noi usiamo. Questo gene modificato non viene identificato e quindi vengono dei risultati negativi. Se io ho una variante che scappa ai miei test diagnostici, non mi accorgo che ho il virus in casa. L'altro motivo per cui bisogna sorvegliarla è che comunque noi oggi stiamo facendo una grossa campagna vaccinale e le varianti possono dare delle situazioni di potenziale e parziale fuga, capacità di eludere la risposta indotta dal vaccino. Quindi è meglio saperlo prima perché se abbiamo una perdita di efficacia dei vaccini, beh, insomma, bisogna correre ai ripari, in primis modificando i vaccini, ma ci sono anche altre strategie. Strategie che si possono e si devono mettere in pista. Terzo è perché se per caso ci si rende conto che la patologia che noi conosciamo come Covid-19 cambia in termini di espressione clinica o di severità clinica, è meglio cercare di capire perché questo sta succedendo. Se conosciamo bene il virus con cui abbiamo a che fare, abbiamo molte più probabilità di riuscire a controllarlo, di trovare delle soluzioni.
Quindi è molto importante seguire l'evoluzione del virus, ma questo non significa spaventarsi ogni qualvolta sentiamo dell'emersione di una nuova variante.
No, proprio assolutamente. Cioè, secondo me non c'è nessun motivo di spaventarsi nella maniera più assoluta. Secondo me questa storia delle varianti è una storia che deve coinvolgere soprattutto i virologi, mi permetto di dire quelli veri, chi si occupa di politiche, di gestione dell'epidemia, perché è chiaro che le informazioni devono essere passate in tempo reale, e i decisori politici, perché davanti all'eventualità, e non sto parlando che stia succedendo adesso, ma davanti all'eventualità che si dovesse spargere una variante molto trasmissibile, molto più letale, molto più capace di escludere il vaccino, allora delle misure di contenimento della variante possono includere anche una chiusura globale di una determinata area geografica. Questo è fuori di dubbio. Un po' come successe a Molinelli in Mars, insomma, no? Ci si era resi conto che c'era qualcosa che non andava, la gente stava morendo una dietro l'altra, fermi tutti, fermiamoci, vediamo. Intanto li fermiamo lì. Il motivo è quello lì, ma non è perché adesso conosciamo le varianti che bisogna prepararsi di più. No, assolutamente.
Anzi, al contrario, il fatto che si vadano a cercare e a trovare queste nuove varianti, deve essere un motivo di tranquillità.
Assolutamente sì. Difatti io credo in tempi non sospetti, dissi diverse volte che una delle cose che l'Italia non stava facendo nell'ambito del controllo dell'epidemia era capire che cosa stava succedendo al virus. Noi abbiamo cominciato a fare le prime sequenze a maggio-giugno. Perché volevamo capire se questo virus è sempre uguale, la malattia è scomparsa, c'era uno che diceva che il virus era clinicamente morto, che tradotto in termini virologici si potrebbe anche dire, ma ha perso di capacità di dare malattia. Allora, vediamo se il virus, e in effetti a giugno, a luglio dei casi ne avevamo veramente pochi, allora vediamo se questo virus è diverso rispetto a quello che avevamo prima. E abbiamo cominciato a maggio-giugno a fare questa cosa, chiaro in maniera molto embrionale e molto così un po' artigianale, se volete, però adesso è assolutamente importante e sottolineerei uno dei motivi per cui è importante, perché adesso stiamo spingendo molto forte, per fortuna, sulla campagna vaccinale ed è un fatto che i microbiologi conoscono da sempre, che quando si spinge con una campagna vaccinale, i germi che sono oggetto della risposta immunitaria indotta dal vaccino tendono a modificarsi. L'abbiamo visto quando abbiamo cominciato a vaccinare nei confronti dell'HPV, del papilloma virus, stessa cosa quando abbiamo cambiato la composizione del vaccino contro lo pneumococco. Vaccini per un anno con determinati sierotipi di pneumococco, dopo un anno e mezzo ti ritrovi che hai i ceppi prevalenti di pneumococco che danno la polmonite o la meningite che sono diversi da quelli del vaccino. Quelli coperti dal vaccino non girano e gli altri girano di più. Stessa cosa per il meningococco, quindi è normale. Ecco, noi siamo in una situazione dove stiamo spingendo molto forte, in tempi molto rapidi, per fortuna, col vaccino verso il SARS-CoV-2. è abbastanza logico aspettarsi che i virus che sono meno sensibili, diciamo così, al vaccino diventino più circolanti. Poi non so quanto questo possa succedere, però è logico aspettarselo. Allora bisogna cercarli, è indispensabile. Infatti, secondo me, adesso l'attività principale non è cercare la variante nigeriana piuttosto che quella sudafricana, che quella giapponese, brasiliana o inglese, è trovare le cose nuove, perché sono quelle che potrebbero darci delle sorprese. Quindi l'attività di sequenziamento deve assolutamente continuare in questo ambito, nella maniera più assoluta.
Faccio un piccolo passo indietro e torno al dato di prevalenza della variante inglese del 41% a cui aveva fatto cenno qualche minuto fa. E cosa significa questo dato? Molto banalmente immagino che, essendo già al 40-41%, non sia arrivata ieri, neanche ieri l'altro, la variante inglese, giusto?
No, non è arrivata ieri e neanche ieri l'altro. Questo proprio ne sono abbastanza certo, cioè lei consideri che la storia della variante inglese comincia ufficialmente, se non ricordo male, il 20 di settembre dell'anno scorso, cioè il primo annuncio di un ceppo diverso, gli inglesi è andato in settembre. A novembre hanno pubblicato un bellissimo lavoro su Nature che diceva che avevano questo ceppo che aveva delle caratteristiche diverse, che quindi poteva essere di rilevanza. Il governo inglese ha dato l'allarme, lockdown, fermi tutti, abbiamo un virus terrificantemente cattivo, poi se vuole ne parliamo perché io sono convinto che non fosse proprio solo per quello, il 18 di dicembre. In Italia il primo studio nazionale per capire se ci giravi in casa e quanto ci giravi in casa, o meglio, che ci girasse in casa lo sapevamo, ma quanto fosse importante la variante inglese è stato fatto il 4-5 di febbraio. Quindi siamo arrivati non lunghi, lunghissimi. Io ho i dati dell'Emilia Romagna perché sono quelli che conosco meglio, visto che li abbiamo fatti come gruppo di lavoro della regione, e dicono che il 4 e 5 di febbraio la percentuale di variante inglese su questo numero di 204, se non ricordo male, campioni scelti a caso, era il 28%. Una settimana dopo l'abbiamo rifatto, sempre per l'Emilia Romagna, eravamo al 41%, quindi abbiamo preso 10 punti percentuali, con tutti i limiti che può avere uno studio fatto prelevando dei campioni in numero limitato su un grande numero di campioni che circolano, però di fatto è estremamente indicativo. Abbiamo preso 10 punti percentuali in una settimana, quindi vuol dire che credo sia logico aspettarsi che se noi rifacciamo questo tipo di valutazione fra un mese e mezzo, forse saremo all'80%, cioè succede esattamente quello che è successo in Inghilterra, dove adesso si meravigliano se qualcuno ha il virus che non è la variante inglese.
O come è successo in Israele.
Il dato di Israele, mi fa piacere che lei l'abbia tirato fuori, è estremamente interessante da questo punto di vista, ma è anche molto interessante, molto tranquillizzante, perché Israele continua a dire, non solo con dei lanci giornalistici, ma hanno anche pubblicato 2 o 3 lavori estremamente convincenti, che loro hanno visto una riduzione della circolazione virale grazie alla vaccinazione che ha coinvolto i 3/4 della popolazione. Se da una parte mi dici abbiamo l'85% o forse qualcosa di più di variante inglese, da quell'altra mi dici io sto vaccinando i 3/4 della popolazione, il virus gira meno, dico oh meno male, vuol dire che la variante inglese col vaccino non ha niente a che fare, cioè funziona benissimo. Questo è molto consolante secondo me, cioè, bisogna leggerle tutte in fila le questioni per cercare di trarre delle conclusioni che non siano terroristiche, insomma.
E quindi, cercando di fare una sintesi, il nostro approccio al virus, al contrasto del virus, non deve essere, da quello che mi dice lei, così legato alla presenza della variante inglese.
Assolutamente no. Noi dobbiamo essere molto attenti al virus perché è il virus. Che sia variante inglese, nigeriana, come abbiamo scoperto ieri sera, che si chiama quella che abbiamo, la B1-525, che abbiamo trovato a Modena e poi ne abbiamo trovato un'altra, rifacendo le analisi dei dati di sequenza sempre stanotte. O che sia sudafricano, che sia brasiliana, poco cambia, onestamente poco cambia. Quello che deve cambiare in maniera assolutamente sostanziale è l'atteggiamento delle persone che sono convinte che le precauzioni che dobbiamo tenere non servono a niente. Questa è proprio la cosa peggiore che possa capitare, che abbiamo il virus inglese, brasiliano, del Qatar, di qualunque altro posto. Il problema è usiamo la mascherina, stiamo distanziati, non ci assembriamo, laviamoci le mani, perché lavarsi le mani non lo dice più nessuno. Invece è una di quelle cose che sono estremamente efficaci per controllare un'epidemia. Se uno fa quelle 4 cose qua, fondamentalmente, per quello che sappiamo noi oggi, che ci sia il virus inglese, quello brasiliano, quello del Qatar, è uguale. Nel senso che il rischio più grosso che possiamo correre è che le persone mollino su questo tipo di comportamento. Lì sì che andiamo nei guai, perché qualunque virus ci frega e vince. Se invece continuiamo con questo tipo di comportamenti virtuosi, che sono magari anche fastidiosi, per l'amor di Dio, non dico mica di no, ma credo che siano assolutamente la soluzione a tutti i nostri problemi, insomma. Poi per quanto tempo li dovremo mantenere? Beh, insomma, questo mi piacerebbe saperlo, però è l'unica cosa che possiamo fare. E guardare anche un po' la storia, perché se guardiamo quello che è successo 100 anni fa con la spagnola a un certo punto non avevamo il vaccino, venivamo fuori, dico venivamo come genere umano, da una delle più grosse e devastanti guerre che ha prodotto decine di milioni di morti e un livello di povertà e di livello igienico pazzesco, la spagnola è andata via. Cioè ha smesso di provocare una pandemia. Forse anche questo può essere un po' semplicistico, però se teniamo botta con le precauzioni che sono indispensabili, il virus, come fanno tutti i virus, tenderà sempre di più ad adattarsi alla circolazione interumana. E così facendo diventerà un nostro compagno di viaggio come tanti altri virus che sì, sono fastidiosi, però voglio dire, se io le dico che lei ha un metapneumovirus umano o un coronavirus C43 magari prende paura, ma se ha lo C43 fondamentalmente la malattia che ha è il raffreddore. Quindi sono compagni di viaggio che abbiamo da tempo e che secondo me andranno ad assommarsi a questo bestiolino fastidioso che ci sta dando un sacco di guai.